Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento della nostra rubrica In Comune, che come ben sapete è dedicata agli assessori e sindaci, ma in questo periodo preelettorale diamo spazio alla macchina amministrativa. Già abbiamo intervistato un dirigente, Lo Faro, e oggi abbiamo il turno del nostro dirigente Ambrogio Mantegazza, architetto che si interessa dell'area tecnica. Buongiorno architetto.
Buongiorno,
benvenuto. Buongiorno a tutti.
Come abbiamo detto nella precedente puntata, il lavoro della macchina amministrativa è in mano ai dirigenti, perché il politico dà gli indirizzi, ma chi è la parte operativa, la parte che si sporca le mani, sono i dirigenti con il loro personale. Architetto, noi oggi vorremmo fare con lei una carrellata con l'amico Gianni Branca, gli vorremmo fare un punto della situazione senza entrare in tutto ciò che è previsto nel bilancio di previsione degli investimenti. Io lascerei subito la parola a Gianni per qualche domanda.
Tanti cantieri in corso, buongiorno intanto, buongiorno architetto.
Buongiorno.
Allora, tanti lavori in corso, saranno insomma in fibrillazione, no? Per tanti punti di vista, sono conclusi i lavori della piazza principale di Saronno, di Piazza Libertà, però ce ne sono tanti che sono in corso, tra cui per esempio i lavori al parco dell'ex seminario. Ecco, a che punto sono?
Diciamo che i lavori al parco del seminario sono finiti, sono ultimati, ci sono delle lavorazioni ancora in corso, ci sono delle migliorie che sono state chieste dall'amministrazione comunale in corso d'opera, finanziata fuori dal PNRR con riferimento specifico a un'americana, che è praticamente una struttura che sarà destinata a installare delle luci sceniche per il palco, la cui fornitura e posa è prevista per la metà di aprile, quindi siamo in chiusura. Poi c'è stata siamo in attesa di un intervento di distribuzione per la fornitura di corrente necessaria anche per collaudare gli impianti, però tutti gli interventi che sono stati realizzati sono addirittura in anticipo rispetto alle previsioni del PNRR, quindi siamo stati abbastanza nei tempi previsti. Proprio ieri ho fatto un sopralluogo per verificare un po' l'andamento dei lavori, ci sono delle cosucce da sistemare, però sono nell'ordinaria amministrazione.
Ecco, sì. La parte a verde era stata finita, conclusa all'interno?
Diciamo che sono in fase di chiusura tutti gli attecchimenti e le piantumazioni e gli inerbimenti, ci sono ancora delle parti, come dicevo, da sistemare. Chiaramente fatta l'ultimazione dei lavori ci sono poi i collaudi, voi lo sapete,
certo.
Che un'opera pubblica ha questi necessari adempimenti, molte cose non si vedono già fiorire, ma naturalmente siamo reduci dal periodo invernale, quindi attendiamo appunto che ci sia la...
Per l'estate sarà agibile allora?
Direi di sì,
questa è una bella notizia.
Abbiamo sollecitato anche nel distribuzione, l'ho chiamati personalmente per cercare anche di chiudere queste ultime realizzazioni che sono indispensabili per la funzionalità del parco.
Architetto, in questo periodo la parte politica nei mesi scorsi ha messo sotto mira l'ex parco del seminario facendo delle osservazioni, gentilmente ce le può un po' chiarire. Alcune osservazioni sono arrivate che il palco non è forse adeguato per eventi con complessi musicali, sì o no. Poi l'altro motivo di discussione o discrezio sono questa clubhouse molto ampia, che in questo parco si è dato spazio a questo edificio che forse qualcuno non condivide. Qual è il suo parere e la sua opinione? Davanti a queste critiche, magari che sono anche, ci stanno in politica, tutti hanno diritto di parlare, di conseguenza poi bisogna sentire il tecnico, che è la parte più importante.
Diciamo che sia nel concepimento del parco, sia nel concepimento anche del palco che serve per l'instaurazione di...
Qualcuno ha detto si può dire soltanto la messa, pensi lei cosa si è detto dire da parte politica, non da parte nostra.
Sono normali le critiche, fanno parte della vita, no? Nel senso che sono assolutamente legittime, e poi dalle critiche si cerca di trarre uno spunto positivo per migliorare le cose. Allora, certamente sia nell'allestimento degli spazi, sia nel concepimento degli spazi, come dicevo, ma anche della funzionalità. E sono state anche interpellate delle personalità che ci hanno aiutato anche a calibrare meglio gli allestimenti, cioè il direttore del teatro attuale, che sappiamo, certo, ci ha dato anche una mano nel senso di trovare anche delle soluzioni che fossero più idonee sia alla evoluzione funzionale, no? E alla disponibilità di quelle infrastrutture che abbiamo realizzato che sono finalizzate all'instaurazione di eventi. Proprio in base ai consigli che ci sono pervenuti dal direttore, sono state fatti degli aggiustamenti. Quindi credo che
L'allestimento per 2000 posti è fattibile?
Quella è la configurazione base, l'assetto base. Il parco però ha la possibilità, in relazione a eventuali implementazioni, modifiche e quant'altro, di ospitare anche un numero maggiore di posti, per cui oggi la macchina complessiva è tarata su quella cifra, ma non si può escludere che un domani si possa arrivare a una capienza ancora maggiore. Sul tema della clubhouse, in realtà è stata concepita come bar, di servizio agli eventi e alle manifestazioni, ma non solo, quindi anche a un'attività ordinaria.
C'è la biglietteria, mi sembra, no?
Potrebbe esserci, c'è uno spazio destinato, tra le funzioni è stata prevista anche quella funzione. Però quello che voglio dire è, ovviamente l'infrastruttura è stata pensata per dare modo, in maniera non determinato, non in maniera a priori determinato e conclusivo, di dare la possibilità di instaurare un'attività di bar, ristorazione, eccetera, cioè, eccetera. Si presume che comunque, in base a un bando di assegnazione degli spazi, abbiamo avuto già qualche proposta da parte di qualche soggetto interessato, non si esclude che, anzi, si invita a un allestimento il più possibile finalizzato alle funzioni che si andranno a realizzare. Il comune non può individuare in maniera a prioristica tutto, in maniera esclusiva, anche perché sappiamo bene che una valorizzazione anche da un punto di vista commerciale, operativa, finalizzata a un interesse pubblico, potrebbe lasciare spazio anche alla creatività di un eventuale gestore che possa poi a sua volta metterci la sua capacità, la sua professionalità, perché invece a prioristicamente tarare una macchina in maniera che poi dopo precluda, certo, eventuali sviluppi. Quindi, certo, si è voluto fare proprio tesoro di quello che è il dovere dell'amministrazione, mettere a disposizione una struttura e un'infrastruttura collegata che poi si prestino alla creatività di un eventuale gestore. Noi sappiamo che c'è da gestire sia l'attività eventi, che è un'attività che richiede una professionalità propria, un'attività che in realtà poi dopo richiede una professionalità propria, che è quella della ristorazione, piuttosto che bar, caffetteria e quant'altro. E c'è anche un tema di manutenzione del parco vero e proprio, che così come configurato sappiamo che si dovrà prestare anche per la celebrazione di eventi, quindi non è la classica manutenzione ordinaria, dovrà prevedere anche una serie di
architetto. Una voce da unanimità positiva è il fatto che avete deciso di abbattere questa cinta, dare più spazio e visibilità al parco. Come mai questa scelta apprezzata quasi da tutti?
Sostanzialmente la scelta è una scelta di dettata da una questione più che altro di urbanistica, di vivibilità, di apprezzabilità di quelle che sono le risorse. La trasparenza, e la accessibilità a tutti quelli che sono i luoghi, dello stare, no? del ricrearsi, è un dovere della pubblica amministrazione. Non si possono creare delle diciamo, barriere, si deve rendere attrattivo tutto ciò che in realtà ha dei contenuti che poi possono essere a favore. Io ricordo dai tempi del liceo che vedevo questo muro che occludeva la vista del parco, e mi sono sempre immaginato chissà che cosa c'è dentro questa realtà.
È stato bello anche con l'abbattimento del parco lì dei Frati, quella quando avete abbattuto mezzo cinta, si è dato visibilità a questo, ecco, a questo parco.
Ecco, sì, sono tutte operazioni anche lì, magari c'è
chi è contrario,
disponibile e quant'altro, però si tratta di rendere il più possibile accessibili le risorse. Questo è il nostro dovere, cioè anche da tecnici dobbiamo contribuire a rendere accessibile, l'accessibilità anche data da una maggior visibilità e una maggior frequentazione. Più noi lavoriamo sul tema della frequentazione, del presidio, dell'accessibilità, più riusciamo a rendere attrattive le risorse di cui disponiamo, più anche magari ricorriamo meno a metodi di coercitivi, no? In materia di sicurezza, perché il solo presidio, certo, della gente è un'attività preventiva che quindi va a valorizzare.
Il tempo stringe, noi dobbiamo fare altre domande, ce ne sono parecchie.
Rispondo alle vostre domande.
Uno degli investimenti più significativi, forse, che ha impegnato anche economicamente il comune è la scuola Rodari, che tutti a livello anche regionale viene apprezzato come un esempio di nuova architettura, di nuova edificazione per quanto riguarda la scuola. Beh, lei ha in mano questo progetto, chi meglio di lei può dirci come è nata questa idea di fare una scuola diversa dal solito con un investimento, ripetiamo, che costa 11 milioni.
Ma l'idea è quella di, voi sapete che abbiamo un parco di edifici scolastici un po', come dire,
datato
un po', e quindi naturalmente l'esigenza è quella di un rinnovo, anche lì di valorizzazione di risorse. Lì il tema sulla Rodare era complicato, nel senso che la scuola, questo prefabbricato della nuova opinione degli anni 70, ha un po' i suoi anni e l'area non è certamente infinita, nel senso che c'era uno spazio destinato e destinabile alla realizzazione di questa scuola. Abbiamo usato,
però lascia in un bel contesto, c'è un bel verde, c'è tanto
ed
bel...
è quello che abbiamo cercato di valorizzare, no? Nel senso che voi sapete la scuola nasce nello spazio posteriore rispetto a quello che è l'edificio esistente, perché l'attività doveva comunque proseguire, e al termine della costruzione verrà abbattuto il vecchio edificio, questo prefabbricato, lasciando spazio a questo parco. Quindi sono state utilizzate veramente tutte le tecniche diciamo odierne, sia in tema di valorizzazione energetica, di disponibilità e di bilancio anche ambientale, perché noi andiamo anche a sacrificare qualche pianta, ma in ragione di un recupero di un'area più vasta a parco.
Quante ore saranno?
Dunque, se non ricordo male, sono 15 aule. Quindi, però ci sono degli spazi, diciamo,
c'è anche la palestra,
c'è una palestra all'avanguardia, ci sono degli spazi ricreativi, delle chiostrine che guardano verso il verde, quindi è uno spazio articolato che dà questa apertura verso il futuro parco, quindi anche lì siamo a buon punto. Ieri ho fatto
a fianco c'è anche l'asilo Cangia, che è molto bello anche quello, no?
Esatto, cioè puntiamo molto alla valorizzazione di tutto il comparto, diciamo, scolastico, che è immersa anche in un bel parco. Comunque qui i lavori sono a buon punto, abbiamo fatto il 20% dei lavori, siamo circa 1,5 milioni di stato d'avanzamento. L'andamento è regolare, siamo avanti, siamo all'ultimo solaio, lo stanno costruendo, ieri ho fatto un salto per vedere come stanno andando i lavori e siamo in procinto di iniziare già gli impianti.
Fine lavori previste per?
Allora, la fine lavori, la previsione di tutto è chiusura da bando di finanziamento, da finanziamento regionale, è novembre del 26, ma noi contiamo di attivare la scuola per la stagione, per l'anno scolastico prossimo, quindi di fatto sarà attiva per la stagione 26-27. Quindi la previsione di demolizione del vecchio edificio è previsto nella estate del 26, e da giugno dell'anno prossimo saranno previsti i lavori per la realizzazione delle opere, diciamo, esterne, la demolizione della scuola. E l'arredo sarà previsto nell'estate del 26 in ragione appunto
per essere pronto per l'apertura scolastica.
Quindi stiamo facendo stiamo seguendo questo cronoprogramma proprio per dare finita e pronta la scuola per la prossima stagione.
Perfetto, facciamo uno stacchetto musicale e poi continuiamo. Ecco, riprendiamo la nostra intervista ad Ambrogio Mantegazza e parliamo di un altro argomento che è sotto gli occhi di tutti, anche perché è quello che nota la gente, no? I marciapiedi, le strade sono in ordine, le buche e quant'altro. Ecco, facciamo un po' il punto su questi temi di attualità.
Sì, sul tema marciapiedi e strade, ovviamente il racconto è complesso, nel senso che abbiamo una rete veicolare molto
ampia. Scusi, vorrei che lei nella risposta chiarisca un problema che hanno tutti i cittadini: perché una volta c'è quello del gas, una volta c'è quello della Pilvateni, alcune strade vengono ripetutamente messe in discussione per i lavori diversi, non si possono coordinare a fare un buco solo?
Rispondo subito. Allora, da circa un annetto stiamo coordinando tutti i gestori di servizi a rete, cioè di sottoservizi a rete, sono il gas, l'energia elettrica, l'acquedotto, il nostro fornitore per l'illuminazione pubblica, il gestore che è Atlantic. Li stiamo coordinando con un tavolo che mensilmente si riunisce e guarda alla programmazione di quello che sono le attività. Cioè, ci siamo resi conto che da tempo che comunque la programmazione di questi enti gestori non è formidabile, nel senso che
non è ottimale,
no, assolutamente. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo convocato dei tali mensili dove noi esigiamo, prima di tutto presentiamo tutta la programmazione dell'ente, cioè del comune, che cosa si andrà a fare in relazione alle risorse pubbliche da bilancio, da programma opere pubbliche, ma poi coordiniamo anche questi enti che purtroppo si muovono in maniera, diciamo, singola, verticale, cioè ognuno di essi ha una sua programmazione, ma mettere insieme le programmazioni di tutti non è facilissimo. In più si aggiunge a questo sistema di coordinamento generale sui servizi a rete tutta la programmazione in fatto di eventi, perché noi abbiamo sul territorio, non lo dimentichiamo, anche il coordinamento di tutte quelle che sono attività di presenza, di presidio, e grazie agli eventi che celebriamo. Quindi c'è un programma eventi sul territorio che ovviamente ha una sua scacchiera, una sua programmazione che non può essere inficiato. In più ci sono le ordinanze di inibizione della circolazione stradale della polizia locale. Ecco, questa riunione che abbiamo fortemente voluto, che sta, diciamo, funzionando, anche se ci sono dei disagi, ci sono delle situazioni che comunque di volta in volta vanno valutate, però quantomeno cerca di tenere sotto controllo quello che è l'andamento.
In queste riunioni il ripristino economico della messa a norma è a carico del comune o delle società?
Delle società, è il comune che comunque chiede, diciamo, ai sensi del regolamento, il ripristino dello status quo. Vedete, stiamo parlando sempre di patrimonio pubblico, quindi ci sono due tipi di ripristino. Quelli che vedete in giro non sono quasi mai dei ripristini di tipo definitivo, perché rispetto al ripristino, diciamo, provvisorio, che è soggetto a calo, cioè quando si fa il ripristino provvisorio, quando c'è la manomissione del suolo,
il tamponale,
non è mai un ripristino definitivo, è soggetto ovviamente a una deflessione in base ai carichi stradali che vengono applicati e che richiedono necessariamente un assestamento. In base a questo poi si va a chiedere, a pretendere un ripristino definitivo sempre a carico dell'impresa. Quindi certamente ci sono situazioni un po' così non certo soddisfacenti. Noi interveniamo quando il ripristino provvisorio crea delle deflessioni tali da non rendere praticabili da subito delle situazioni, venendo conto che c'è anche una situazione complicata.
Oggi molte vie sono a macchia di leopardo, a tampone,
certo,
cioè ci
però
sarà una parte definitiva.
Certo, però a complicare la faccenda c'è un decreto che riguarda proprio le infrastrutture di tipo la fibra, la famosa gestore della fibra, che per effetto della dichiarazione di interesse pubblico nel instaurare appunto le reti di fibra passano sopra ogni regolamento, quindi bisogna avere un po' di pazienza, ce ne rendiamo conto, però stiamo lavorando molto alacremente al fine di dare un minimo di funzionalità e di praticabilità al patrimonio pubblico. Questo tavolo di coordinamento è stato fatto proprio in relazione a un coordinamento di tipo generale e a una necessità di praticabilità delle sedi stradali.
Una domanda, la manutenzione normale la fate direttamente come comune oppure date in appalto a qualche azienda esterna?
No, allora il comune ha dopo
ma per capire anche i tempi
lavoro,
di intervento.
No, allora la manutenzione di tipo ordinario e anche quella straordinaria è stata organizzata secondo degli accordi quadro, mentre prima c'era ricorso a una polverizzazione di imprese che avevano i corrispondenti appalti, no? Sezionati per ogni tipologia di intervento. Abbiamo accorpato con un accordo quadro sia sulla manutenzione degli stabili, quindi c'è un accordo quadro stabili e un accordo quadro strade. Cosa significa accordo quadro? È unificare delle attività manutentive che prima erano dissipate in tante azioni, quindi si intende nel caso delle strade ricorrere a un'impresa che svolga tutta la filiera, cioè non faccia la manutenzione solo dell'asfalto e poi si dimentichi della segnaletica orizzontale e verticale. Sono attività integrate che tendono a una razionalizzazione dei processi.
Manca un minuto, io voglio fare una domanda, una curiosità mia. Architetto, come vede la nuova urbanizzazione salonese? Lei è favorevole al verticale o all'orizzontale?
In che senso?
Nelle costruzioni. Oggi si dice tanto che bisogna dare più spazio al verde, ora privilegia un'architettura in verticale, i famosi 12 piani e 13 piani. Lei è favorevole a questa scelta?
Allora,
architettonica, no, diciamo anche.
Anche qui non si tratta di esprimere un'opinione, è la legge che va nella direzione del non consumo suolo, quindi ciò significa che il suolo, che è un bene non riproducibile, che è stato già abbondantemente consumato, no? Non si può consumare ulteriormente, quindi la scelta è obbligata, si va in quella direzione, non ci sono alternative. Il suolo, tra l'altro, sarà uno dei comuni che ha maggiore densità abitativa, paragonabile a dei centri metropolitani molto più importanti, e quindi è un obbligo, non è una...
Cioè, si può pensare anche a qualche palazzo alto in centro?
Allora, tendenzialmente la regola è quella del non consumo suolo. Sull'altezza del palazzo in centro,
sui famosi 28 metri mi sembra,
bisogna stare attenti, perché esiste anche un altro principio, che è quello della, diciamo, dell'armonizzazione,
certo,
del centro storico, e non andare a creare delle discontinuità pericolose.
Va bene, ci avevamo ancora una domanda sulla ciclabile dorsale, ma il tempo stringe, non so se vuole dirci due parole quando finirà.
Manca 20 secondi però
Beh, un flash, una battuta sintetica. I lavori sono iniziati alla fine di giugno 24 e stanno andando regolarmente. Il primo tratto da Viale Lombardia fino a Via Milano è già percorribile e sarà completato tutto l'intervento entro l'aprile del 25. Quindi siamo alla fine.
Siamo in chiusura. Sì. Benissimo, grazie. È terminato il nostro tempo a disposizione. Grazie architetto Mantegazza. Buon lavoro e a risentirci la prossima volta.
Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e sempre appuntamento con Radio Orizzonti. Buona giornata a tutti.